Buon pomeriggio, bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM 13, Radio Med 91 e 3, poi su Facebook, sulle due nostre pagine, trmweb.it, Zona Vostra, trattino TRM, se non l'avete ancora fatto mettete mi piace, condividete la diretta sui vostri profili, così anche i vostri amici ci potranno guardare, se ne avranno voglia. Il Palermo torna alla vittoria al Barbera dopo parecchio tempo, non si vinceva dal 27 di dicembre, tiene ancora a banco la vicenda societaria, perde il Brescia, la classifica sorride un po' meno i tifosi del Palermo che ancora aspettano di capire chi arriverà dopo Zamparini, che di fatto, come ha detto il GIP Gioacchino Scaduto, è ancora il dominus in Viale del Fante, cioè decide tutto lui. E allora bentrovato ad Alessandro Amato, ciao Alessandro.
Bentrovati, forza Palermo.
Ancora un grandissimo successo per la partita sul 13 con grandi ascolti, grande divertimento soprattutto.
Ci siamo divertiti sabato perché eravamo tutti particolarmente predisposti al divertimento e questa predisposizione ha trovato poi conferma e un grande aiuto con quello che è accaduto in campo. Una bellissima partita, per un'ora è stata una partita di Serie A. Complimenti anche a Lecce che ha giocato un grande calcio e mi ha stupito, non me l'aspettavo così quadrata e così propositiva la formazione giallorossa.
Ciao Luigi Vitale, operatore in studio anche oggi. Ciao Danny B da Radio Med 91 e 3. Buon pomeriggio Danny.
Buon pomeriggio. Ha visto anche la banda.
Ma oggi la banda musicale.
La banda, perché quando spunto io spunta anche la banda.
Non li vediamo perché sono troppi.
Siamo troppi. Perché anche io faccio parte della banda. Ma oggi, come puoi notare,
suoni il campanello.
No, ho cambiato maglioncino. Ecco. Ti piace la mia bella nuova tinta? Corta e marroncino.
Ino, togli subito l'inquadratura, grazie. Perfetto. Ino Sfameli con il suo gong, lottatore di sumo, dà il via alla trasmissione. 393-914-9944 il numero per i vostri messaggi di testo ma anche le note vocali, perché ci piace ascoltarvi anche se non riuscite a telefonare allo 091-843-4324. Oggi ascolteremo il presidente di Sici Industria Palermo, Alessandro Albanese, che avevamo ospitato un po' di tempo fa, non soltanto a Zona Vostra ma anche alla partita sul 13, per capire a che punto è l'impegno degli imprenditori palermitani, attenzione, non di Sici Industria perché rischiamo di fare confusione, ma di una buona parte degli imprenditori palermitani, con Alessandro Albanese che è presidente di Sici Industria Palermo, che si è fatto un po' da alfiere, no? Mirri cerca il cavaliere rosanero, Albanese si è intestato insomma questa battaglia, possiamo dirla così, di provare ad aiutare il Palermo per altre vie. Facciamo così, ricapitoliamo un po' quello che è successo nel weekend e poi entriamo nel merito delle vicende societarie. Allora, la copertina di oggi, dedicata a un palermitano, lo celebriamo, Antonio Di Gaudio che ha realizzato il gol vittoria del Verona contro il Venezia, che tra l'altro è il prossimo avversario del Palermo, quindi non soltanto un palermitano che ha segnato, ma abbiamo guardato tutti la partita del Venezia di Walter Zenga, perché ci andiamo a giocare noi in Laguna lunedì.
Sì, a Venezia si parla di una panchina traballante di Zenga, spero che rimanga fino a lunedì e poi magari sarà il Palermo a darci il colpo di grazia. Il Venezia non ha risolto i suoi problemi, quando è arrivato Zenga c'è stato un periodo in cui sembrava che la squadra potesse risalire la classifica, poi la realtà del campionato ha raccontato una storia diversa, quindi aspettiamo lunedì per cercare di capire A. se troveremo Zenga, B. se troviamo Zenga come possiamo farlo scivolare dalla panchina.
Poi Mattia Finotto è diventato l'eroe della giornata. Perché è diventato l'eroe della giornata? Perché per la prima volta in questa stagione è arrivata la prima sconfitta interna per il Brescia di Eugenio Corini, che a vele spiegate dopo il pareggio al Barbera era primo in classifica, grande entusiasmo, è arrivato il Cittadella di Venturato, boom, sconfitta interna, e quindi adesso posizione di classifica che diventa sì importante per il Brescia, resta sempre al primo posto, però ricordiamoci che deve ancora riposare, cosa che noi abbiamo già fatto.
Sì, questo è un risultato sorprendente, intanto perché il Cittadella arrivava da un periodo in cui aveva ottenuto davvero pochi risultati positivi, il Brescia sembrava andare a gonfie vele qualche settimana fa, però un po' di speranza, un po' di convinzione, avevo detto non possono vincere sempre, prima o poi dovranno scivolare anche loro. Il Cittadella è una squadra folle, è una squadra pazza, incontrollabile, e quando meno te l'aspetti magari riesce a graffiare come è successo ieri. Riapre la corsa per il primo posto, anche se noi siamo in svantaggio negli scontri diretti con il Brescia, due punti non sono tanti e loro devono ancora riposare. Il Palermo l'ha già fatto, quindi tutto torna in gioco e torna in discussione.
C'è già una telefonata, l'ascolteremo dopo, però aver celebrato Umar Sadiq. Dice, chi è Umar Sadiq? Ex Roma, attualmente al Perugia, Perugia che si è rilanciato anche in zona playoff, 3-1 alla Salernitana. Povero Sadiq, perché in 3 minuti ha fatto un gol pazzesco, cioè un gol clamoroso, un gol fantastico. Poi nel secondo tempo, nel giro di 3 minuti, 2 cartellini gialli, espulso, non l'ha capito neanche lui, cioè è stato così, è stato preso di sorpresa.
Sì, però non ha capito lui, aveva capito di aver fatto un bel gol prima, si andrà a consolare mentre sconta la squalifica rivedendo a ripetizione le immagini della sua impresa.
No, c'è un'immagine bellissima per chi ha la possibilità di rivedere. Sadiq va verso il tunnel degli spogliatoi e c'è questo magazziniere del Perù, si guardano per dire guarda, non so che dirti, vabbè, entra pure. Pronto, con chi siamo in linea?
Pronto?
Sì, chi sei?
Allora, ciao Luca, ciao Alessandro.
Sì, chi sei?
No, sono io, Stefano da Palermo.
Ah, perfetto, ciao Stefano, vai pure.
Mi auguro che mi dai un minuto, almeno oggi.
Ma guarda, ci sono state altre volte che
vai,
non ti ho dato.
Vai.
Veloce, veloce. Allora, volevo dire una cosa e poi così, alla chiusura, poi Alessandro, se mi può dare anche le sue considerazioni. Io volevo dire semplicemente ringrazio la procura che giorni fa, ancora una volta, ci ha fatto aprire gli occhi a noi tutti tifosi, dicendo che ancora il nostro Piovano, detto presidente Zampanini, ancora è al timone della società. Io, diciamo, penso che sono rimasto anche deluso dal nostro beneamato direttore, che prima delle dichiarazioni della procura aveva dichiarato che il presidente non c'entrava più nulla con il Palermo. Deluso perché? Perché effettivamente anche lui, malgrado, ha mentito. Mi auguro che al più presto si faccia chiarezza e che si venda questa benedetta società, dato che il nostro direttore dice che noi tifosi palermitani siamo affezionati anche a lui, che venda al più presto, ecco. Non ho più niente da dire, saluto a tutti i tifosi del Palermo, forza Palermo, aspetto la risposta anche di Luca e di Alessandro.
Grazie Stefano, vai Alessandro.
Allora, intanto per la prima volta sono veramente convinto, al di là di quello che abbiamo detto e a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, che siamo davvero prossimi a voltare pagina. Perché, sintetizzando con il linguaggio della strada, possiamo dire che quello che è successo nell'ultimo weekend, cioè la determinazione del GIP scaduto, le motivazioni, le intercettazioni, la documentazione che Zampanini aveva e non dovrebbe avere, mi fanno arrivare ad una conclusione. Se Zampanini vuole uscire da casa, cioè vuole che questi arresti domiciliari vengano interrotti, deve cedere il Palermo. Viceversa, alle sue manovre non abbiamo creduto e non crede neanche la giustizia, e quindi penso che la strada sia tracciata. È il momento giusto per cedere, non ci sono più i capricci di Zampanini, c'è una necessità. La giustizia gli ha detto, fin quando tu manovri il Palermo, rimani lì a casa a guardare la televisione. Anche io sono rimasto molto molto deluso da Foschi, e lo avevo detto prima dell'intervento del giudice, perché per me era chiaro che De Angeli, il proprietario del Palermo, è ancora Zampanini. Però nelle intercettazioni c'è una cosa che mi ha fatto riflettere. Non avremo una risposta, però l'argomento mi piace proporlo anche a chi ci ascolta e anche a te Luca. Zampanini dice al telefono, non sappiamo con chi parla, con uno tra Foschi e De Angeli: guardate che voi rappresentate il Palermo, ma ricordatevi che vi pago io. Mi sembra quasi la dichiarazione di uno che ha l'impressione che qualcuno stia facendo il doppio gioco, non dico che lo voglia fregare, però che stia andando in un'altra direzione. Dunque lui sente la necessità di richiamarlo e dire guarda che ti pago io, devi fare come dico io. Che sia la De Angeli ho dei dubbi. La De Angeli, per me, l'ho sempre detto, è Zamparini. E addirittura, quando la proprietà inglese era ancora presente a Palermo, da questa trasmissione io chiesi a Facile, scusami, ma come faccio a crederti se c'è la De Angeli che ha firmato tutti i documenti che hanno portato il Palermo ad avere 50 milioni di euro? Ma chi gliela racconti? Siete ancora di Zamparini. E allora l'ipotesi è Foschi, che oltretutto mi risulta che avrebbe litigato, avrebbe avuto dei punti di scontro con Zamparini. Il primo si è manifestato quando, durante la proprietà inglese, Foschi dice: ma questi chi sono? Non hanno un centesimo, sono mascherati. Allora quel riferimento telefonico di Zamparini potrebbe anche essere un richiamo a Foschi. Con chi stai giocando, Rino? Tu sei amico mio, ma ho l'impressione che tu stia andando in un'altra direzione. Quindi su Foschi sospendo il giudizio, ricordando però che anche io sono rimasto molto molto deluso da quello che ha detto e quello che ha fatto. Però quella frase di Zamparini mi fa suonare un campanello che adesso vorrei capire bene, con il tuo contributo e con quello di altri, cosa poteva voler dire Zamparini quando richiama in quella maniera Foschi. Perché non c'è bisogno di dirglielo, ti pago io, lo sapeva già Foschi che è pagato da Zamparini.
Allora ricostruiamo un attimo quello
ti
che
convince?
Succede. sì assolutamente, io non proferisco parola su questo, perché dico ormai come ci diceva Stefano qualche minuto fa, il giudice per le indagini preliminari Gioacchino Scaduto ha squarciato definitivamente il velo. C'era stato un'ennesima richiesta di revoca degli arresti domiciliari da parte dei legali di Zamparini, non è arrivata questa revoca dei domiciliari con queste motivazioni, cioè c'è un giro di valzer, potete metterla come volete, ma Zamparini alla fine è sempre lui che muove le fila di tutto quello.
Noi lo possiamo dire che non siamo rimasti sorpresi, portavamo questa tesi avanti ormai da settimane.
Era esattamente virgola, adesso, e questo lo abbiamo già detto anche nelle analisi del post partita, a prescindere dall'aspetto tecnico, dall'aspetto tattico, ci siamo detti e la sensazione è che la squadra si sia tolta dalle spalle un macigno pesante quanto Monte Pellegrino, cioè era chiaro che anche loro custodivano magari questa sensazione, perché lo sapevano, potevano saperlo con una certezza molto vicina al 100%. Certo. Il fatto di aver finalmente, a poche settimane dallo sfogo di Bellucci, di chi siamo, di chi è il Palermo, è stato un grido d'allarme quello di Bellucci, il fatto che ormai sia uscito fuori, che comunque lo puoi chiamare Foschi, la puoi chiamare De Angeli, li puoi chiamare Clive Richardson, ma c'è sempre Maurizio Zamparini, ha liberato i giocatori da un peso che non era loro, e quindi hanno pensato solo ed esclusivamente al campo. E la risposta, la reazione nella partita con il Lecce, secondo me è stata importante anche da questo punto di vista. Che cosa è che lascia non è che ci lascia soddisfatti. Allora, siamo sempre stati un po' etichettati magari come complottisti, fiducia, non fiducia. Noi abbiamo semplicemente detto: analizziamo i fatti e vi raccontiamo le cose cronologicamente per come avvengono, cercando di certificarle, cercando di fare parlare i protagonisti. Beh, era evidente ed era chiaro, e non era neanche un mistero, che nel momento in cui la proprietà inglese è arrivata a Palermo, le parole dell'amministratore delegato, dell'ex amministratore delegato Emanuele Facile, erano state chiarissime. Zamparini aveva fretta di cedere. Perché aveva fretta di cedere? Perché ci sarebbe stato il pronunciamento della Cassazione sugli arresti domiciliari. Quindi hanno dovuto accelerare tutto quello che era possibile accelerare, anche nella costruzione di una nuova società, perché di fatto di questo si trattava. Poi cosa è successo? È arrivata la conferma degli arresti domiciliari. A quel punto anche la proprietà inglese, io ti faccio una domanda, Alessandro, ma chi è che mette soldi sapendo che debbano in qualche modo, o possano in qualche modo, essere ancora gestiti da uomini di fiducia del vecchio proprietario? Quindi quando resta la De Angeli o quando c'è ancora Rino Foschi, non è un mistero che la proprietà inglese, infatti poi il tempo ha dimostrato che cosa è successo, gli inglesi sono andati via perché hanno detto: ragazzi, noi non possiamo gestire in piena autonomia se ci sono ancora delle persone che in qualche modo ci ostacolano.
Allora,
detto questo, diciamo che l'allontanamento della De Angeli o di Foschi era stata un'ipotesi valutata anche dalla proprietà inglese. Si è scelto poi di andare a una convivenza, per anche non incorrere in ulteriori pesi economici e finanziari, perché comunque gli stipendi erano pesanti e quindi andare incontro poi ad un licenziamento, ad un allontanamento della De Angelo e di Foschi avrebbe comunque ancora di più aggravato la situazione. Allora si è scelto di convivere, ma questa convivenza abbiamo visto come è andata a fine. C'è una telefonata, Alessandro, e poi la telefonata.
Sì, non sono l'avvocato di Foschi e ve ne sarete accorti nelle ultime trasmissioni, sono stato molto severo anche con lui, però diversificherei le valutazioni sulle due figure. De Angeli è davvero Zamparini, perché è la proprietaria, perché ha il potere di firma, perché può determinare spostamenti di soldi in qualsiasi modo, in entrata e in uscita. Foschi è un uomo di campo, non può intervenire, non può decidere lui cosa fare del Palermo sulla carta, quindi diversificherei. Vorrei tornare un attimo sulla squadra.
Vai.
Se chiunque è dotato di un cervello funzionante si mette nei panni del giocatore del Palermo, può arrivare ad una sola conclusione: i primi a volere che Zamparini esca da Viale del Fante sono i giocatori del Palermo. Non è in grado di pagare gli stipendi questa proprietà, e l'abbiamo visto. Non è in grado di garantire una sicurezza su niente. Non è in grado neanche di proporre un confronto, perché se io oggi, giocatore del Palermo, chiedo un appuntamento al proprietario del Palermo, Zamparini non mi può rispondere. Uno, perché ha i domiciliari. Due, perché comunque è sempre poco presente. Tre, perché quando è presente crea casino. Quindi il giocatore del Palermo va in conferenza stampa e dice: noi siamo tutti con Zamparini, siamo tutti con la De Angeli, loro sono favolosi. Ma la realtà, che prima ancora di me, di qualsiasi tifoso del Palermo, a sperare che Zamparini vada più lontano possibile da Via del Fante, è la squadra che rischia di vedere rovinata questa galoppata che oggi vede la formazione rosanero in zona promozione diretta al secondo posto, dai punti di penalizzazione, dai problemi giudiziari di Zamparini. Il primo problema per i giocatori è Zamparini, quindi solo loro i primi a non poterlo dire, ma a pensarlo. Ma quando se ne va?
Telefonata, poi andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Alessandro Albanese, presidente di Sici Industria Palermo. Pronto?
Pronto, ciao Luca, ciao Alessandro.
Ciao.
Io appunto volevo...
Chi sei? Chi sei? Presentati. Chi sei?
Nicolò.
No, va bene, ok. Non... Vai pure, parla, sennò perdiamo più tempo.
Volevo ricollegarmi alle parole appunto dette da Alessandro poco fa. Lasciamo parlare il campo, gli aspetti extracalcistici, lasciamoli fuori dal campo, non è competenza nostra. L'unica figura di riferimento seria è Rino Foschi, il resto sono solamente chiacchiere. Vorrei fare un appunto ai nostri cari tifosi che dopo le fuoriuscite di Bellucci, quello che è successo, sono venuti tutti allo stadio, abbiamo riempito lo stadio, però ieri... L'altro ieri, dopo la disfatta di Crotone, eravamo sempre i soliti, forse un migliaio, 2000 in più. Siamo vicini alla squadra, dobbiamo remare tutti da unica parte, anzi vorrei fare un appunto buona parte della stampa, voi esclusi, perché sembra che tutti vogliono il Palermo fallito. Invece dobbiamo stare tutti uniti, cerchiamo di guardare un unico obiettivo, quello che è l'ultima giornata di campionato, l'11 maggio. Il resto sono solo chiacchiere, lasciamo fare a chi di competenza. Ciao a tutti.
Perfetto, grazie. Salvo Raccuia, che scrive su WhatsApp, faceva parte dei 5.000 paganti di sabato, si augura che gli altri 20.000 occasionali venuti con il Brescia se ne stiano a casa a continuare a tifare Juventus, e tra l'altro dice anche, continuando a sommare lacrime fino a quando il Ciolo Simeone glielo consentirà, riferimento ovviamente al ritorno in Champions League contro l'Atletico Madrid, con una missione quasi impossibile per la Juventus, deve ribaltare il 2-0 del Vicente Calderon con un Simeone che tra l'altro ritroveremo oggi nel Dementi di Alessandro Geraci, quindi non vi perdete il Ciolo Docet, quindi gli insegnamenti del Ciolo Simeone, per chi non l'ha visto lo rivedrà cosa ha combinato nella partita d'andata. Quindi questo è il pensiero ovviamente di Salvo Raccuia. Poi ci chiedete informazioni, di avere notizie sullo Faso, perché potrebbe essere l'acquisto per il finale. Lo Faso era in panchina con il Lecce, quindi un po' come succede per Ingegneri, un po' come succede anche per Mazzotta, sono dei giocatori che fisicamente vengono da infortuni abbastanza fastidiosi. Ingegneri paga un po' le gerarchie, il fatto di essere arrivato contedino, tra l'altro pronti via dopo due giorni, si ruppe il ginocchio, quindi neanche ha avuto la possibilità contedino di dimostrare il suo valore, adesso è rimasto lì, tra l'altro è arrivato pure Niklas Gunnarsson. Questo adesso io la voglio dire questa cosa di Niklas Gunnarsson.
Vai.
Allora, Niklas Gunnarsson, il problema anche con Foschi che si è creato con il calciomercato, con il licenziamento, poi il passo indietro e tutto, perché ovviamente cosa c'era? Gli inglesi avevano la propria squadra di direttori sportivi, osservatori e tutto, e avevano già pianificato la cessione di alcuni dei big, possiamo definirli così, o comunque quelli che magari avevano mostrato volontà di andare via. Struna è andato, gli altri magari due o tre avevano qualche opportunità anche dalla Serie A, e quindi alleggerire un po' il libro paga e prendere comunque in sostituzione dei giocatori di profilo comunque internazionale che per la B avrebbero potuto far bene. Tra questi, povero Niklas Gunnarsson, il norvegese, che è arrivato a Palermo e si è trovato in mezzo ad una situazione, cioè non era un giocatore preso da Foschi, quindi non essendo un giocatore preso da Foschi è stato messo congelato, ma con un contratto già firmato da la proprietà inglese. Quindi il Palermo, diciamo che è stato costretto a ratificare questo contratto, perché se no, immaginati a dover pagare pure la penale sul contratto di Gunnarsson a giugno 2020.
Già ci sono 200 cause,
già ci sono 200 hanno chiesto ai procuratori, ad una buona parte di procuratori che avanzano una serie di crediti, di pazientare un attimo, perché ve lo ricordiamo, ce ne andiamo in pubblicità e poi pronti a parlare con Alessandro Albanese, presidente di Sinindustria Palermo. C'è questa opzione fino al 13 marzo. Fino al 13 marzo l'unico che può portare un acquirente al Palermo è la famiglia Mirri, con Dario Mirri, con la Damir, che ha firmato un contratto per la gestione degli spazi pubblicitari all'interno dello stadio. Poi ci saranno anche delle novità per quanto riguarda lo sponsor sulla maglia, con la partita col Carpi e con il Cosenza, ma soprattutto bisogna aspettare, cioè fino al 15 marzo bisognerà aspettare, perché nessuno può cedere il Palermo ad altri soggetti. L'abbiamo ricostruito il discorso della penale: la penale solo nel caso in cui si presenta la famiglia Mirri con un compratore, il Palermo rifiuta, allora in quel caso scatta la penale di 5 milioni di euro, ma ad ogni modo bisogna pagare gli stipendi, questo è poco ma sicuro. Che li stia già cominciando in qualche modo a saldare la famiglia Mirri attraverso il carico pubblicitario, può essere, c'erano già parecchie novità allo stadio nella partita contro il Lecce, ma vedremo. Ad ogni modo l'incubo tra virgolette penalizzazione continua a esserci, perché comunque bisogna pagarli gli stipendi. Ci dicono i ben informati che entro questo fine settimana potrebbe esserci una grossa novità. Il Cavaliere Rosanero, ci dicono anche con abbastanza, insomma, con cognizione di causa, che Enrico Preziosi è diciamo l'indiziato principale, ma è l'attuale presidente del Genoa, e voi sapete che non si possono avere non si può avere la proprietà di due società calcistiche che militano nello stesso campionato. Dice: ma il Palermo in Serie B, ho capito, ma fra 4 mesi ti potresti ritrovare in Serie A. Quindi il giro è questo. Poi c'è Your Capital, e poi, come ci hanno spiegato in tanti, a parole ci sono circa 742 possibili investitori.
Ne basta uno serio e innamorato della vicenda Rosanero, perché nell'ultimo periodo ci siamo scavati il fosso da solo, perché il proprietario non era innamorato né di Palermo né del Palermo, ma soltanto dei fatti suoi, come è stato abbastanza evidenziato negli ultimi mesi.
I debiti sono 47 milioni. Quindi chi vuole con 47 milioni Danny B può contribuire anche. Tu con quanto contribuisci, Danny B?
Io
7 euro.
Ma ho una domanda da farti.
Vai, dimmi.
Allora, stato inventato prima l'accendino o i fiammiferi?
Va bene, Ino, andiamocene in pubblicità, perché la risposta.
Sì, l'accendino o i fiammiferi?
Immagino il fiammifero.
Assolutamente no, è stato inventato l'accendino. veramente, ma è così.
Vabbè, riesci a sovvertire la storia. Rientriamo in diretta su TRM 13, su Radio Med 91.3, su Facebook, le due pagine trmweb.it, zona vostra trattino TRM, mettete mi piace e condividete sulle vostre bacheche. Poi ci sono anche le repliche, ci fa molto piacere che anche le repliche vengano viste con partecipazione. Questo è ovviamente un ringraziamento che facciamo noi a voi.
Ma non sappiamo se le repliche sono sono viste la seconda volta da chi ha già visto in prima battuta la diretta oppure da persone come
guarda, ma io mi auguro che ci sia qualcuno che dice, lo sai, mi è piaciuta così tanto che adesso chiamo un paio di amici miei, ce la rivediamo di nuovo. No, ci sono delle repliche quasi subito su Med 1 e poi in nottata invece su TRM 13. Io voglio leggere un paio di messaggi in attesa di avere al telefono Alessandro Albanese, presidente di Swiss Industria. Ci salutano da Strasburgo, ci salutano da Noto, poi dicono che la vittoria è importantissima contro il Lecce, che ci permette di andare momentaneamente al secondo posto in attesa ovviamente di Benevento Livorno. Sì,
allora, vittoria davvero importante, Doro, sai perché?
Perché?
Prova a pensare cosa sarebbe successo in termini di classifica, in termini morali, se noi avessimo perso contro il Lecce. Prova a pensare un attimo e ti rendi conto che questa è una partita molto importante, una grandissima vittoria.
Allora, e ancora messaggi, questa era di Umberto Imparato, poi Saro Galatioto, sono fra i pochi intimi di sabato allo stadio, ricordiamo 9.899 presenze tra abbonati e paganti, che sono ovviamente quasi la metà di quelli che erano presenti contro il Brescia. Allora, si può vincere con il portiere migliore in campo, ma non deve diventare una costante. Il Lecce per larghi tratti mi è sembrato superiore al Palermo, ancora una volta questi ragazzi hanno spento la luce nel momento del bisogno, meno male che c'è Brignoli. Alessandro Lo Cicero non è molto convinto di Ciocev. Davide D'Avenia invece aspetta la data del 13 marzo come se fosse Capodanno, faccio il conto alla rovescia, speriamo nel Mirriacolo, ci dice.
Bellissima definizione, complimenti.
Nel Mirriacolo, esatto. Poi Antonio Lombardo ti segue sempre, non so in che modo, ma ti segue sempre.
Mi sentivo pedinato ieri sera, tornando a casa ho avuto l'impressione che qualcuno mi pedinasse.
Vuole un selfie con te, quindi questo, diciamo, sei il Cristiano Ronaldo di giornalisti.
Non è vero, guadagno un po' meno.
No, quindi mi verrebbe da dire, ti simuli anche tu quando ti arriva il portiere di uno stabile di fronte, cosa fai? Ti butti a terra,
certo,
pure tu nell'androne, ti tuffo. Allora, poi saluti da Siracusa ancora, l'accendino è nato prima dei fiammiferi, arrivano delle conferme da Angelo Miranda, poi ci sono troppo chiacchiere con l'ultima partita l'11 maggio, se il Palermo va in Serie A e basta, quindi pensiamo soltanto,
speriamo.
Allora, Antonio Valenti ci chiede e mi chiede nello specifico, c'è in giro una voce che da giovedì presenteranno un'istanza di fallimento per il Palermo. Allora, non è un'indiscrezione, non è neanche una voce che non è neanche tanto campata in aria. Il concetto qual è? Che in questo momento, proprio dopo il pronunciamento ulteriore del GIP scaduto, con tutta questa situazione che è arrivata, che è palese ormai, è stata resa assolutamente alla luce del giorno, quindi 47 milioni di euro di debiti, buona parte di questi debiti sono finanziari, altri quindi possono essere, diciamo, dilazionati anche nel tempo, altri invece già ci sono dei debiti che vanno saldati subito, come possono essere appunto i creditori piuttosto che le ingiunzioni di pagamento che arrivano. Non è un'indiscrezione, diciamo che se dopo il 15 marzo ancora una volta, visto che c'è stato l'intervento della famiglia Mirri in una prima battuta per pagare 2.800.000 euro di stipendi, è chiaro ed evidente che il Palermo è una società in difficoltà, perché se no non chiederebbe l'intervento di terzi per poter risolvere una problematica economica. È ipotizzabile che la procura possa ripresentare una nuova istanza di fallimento qualora non dovesse verificarsi il passaggio di proprietà ad un interlocutore concreto, quindi non è tanto indiscrezione, diciamo, no, che è un po' la logica delle cose, cioè la logica ti impone di dire, scusa, mi avete presentato un'istanza di fallimento illo tempore, adesso che ci sono di nuovo i debiti, che addirittura arriva Mirri che mette 2.800.000 euro, come mai la procura non procede? E questo è quello che circola nei corridoi del tribunale.
Io credo che il Palermo possa fallire soltanto se rimane nelle mani di Daniele De Angeli / Maurizio Zamparini. Se si cambia proprietà non penso che ci possa essere più questo tipo di rischio. E secondo me ormai loro sono spalle al muro da mesi. È arrivato nelle ultime giornate un supporto che dovrebbe essere chiaro a tutti, forse solo a loro, che già hanno fatto una serie di cose assurde. Spero che non continuino a farle, perché potrebbero aggravarsi ulteriormente le condizioni giudiziarie. Oggi il Palermo va venduto, penso che l'abbiano capito anche gli irriducibili De Angeli Zamparini. Proprio se non lo capiscono è un problema loro questo.
Allora, noi ci scusiamo, avevamo effettivamente appuntamento telefonico con Alessandro Albanese intorno alle 15, ci siamo un po' dilungati, però proviamo a rintracciarlo già da una decina di minuti, non riusciamo a metterci in contatto con il presidente di Sicindustria Palermo, quindi non so chi sta ascoltando in qualche modo gli dica che lo stiamo chiamando, che comunque il numero che arriva sul suo cellulare è il nostro. Noi continuiamo ad andare avanti perché sono un sacco di messaggi, faccio parte dei 5.000 paganti, ancora un altro, buongiorno, sono Nicolò, volevo solo dire che buona parte della stampa, esclusi voi, vuole il fallimento dei Rosa, poi deluso dal pubblico, troppo umorale, no, non lo so, evidentemente, insomma, noi ci possiamo limitare a, come vi abbiamo detto prima, a raccontarvi quello che succede cronologicamente, io non credo che nessuno si auguri.
Non conviene a nessuno, semmai possiamo dire che ognuno ha le sue posizioni, dettate dalla convinzione, dettate dalle esperienze. Io non credo che ci sia qualche organo di stampa che tifa per il fallimento del Palermo, perché è solo un danno per qualsiasi azienda editoriale. Invece mi sono reso conto negli ultimi mesi che c'è qualcuno che fa il tifo ancora per Zamparini tra gli organi di stampa palermitani, e questo dispiace un po', perché significa davvero sposare una causa sbagliata e che penalizza la città. Questo
io
sì.
Sono preoccupatissimo per Giuliano Bellina, perché gli è venuta l'ernia iatale a forza di sentire qua, lo scrive lui. E poi una domanda per entrambi: secondo voi chi prenderà il Palermo? Sbilanciatevi, noi ti possiamo dire soltanto quello che sappiamo e che stiamo verificando, cioè che c'è questo gruppo con Preziosi e, come ha detto Dario Mirri, ha acceso il cerino, e poi York Capital, in effetti, questo gruppo americano molto molto strutturato, ha manifestato interesse, lo aveva già fatto ai tempi della proprietà inglese, però i tempi sono un po' più lunghi, perché la due diligence deve essere fatta con tutti i criteri. Poi Tony Ingrassia, mi pare che c'è anche una telefonata, Tony Ingrassia chiede: ma i procuratori di Bale e Pastore sono fra i creditori? No, quei famosi 2,5 milioni di pignoramento è stato chiesto da Marcello Simonian, che è appunto il procuratore di Pastore. Lì però c'è una vicenda annosa, con addirittura 12 milioni di euro di penale.
12 una causa e 15 l'altra,
sì,
sono, di Pastore, se non
sì,
sbaglio.
Pastore
l'altra.
Di Bale, sì, no, una di Bala, l'altra di Pastore, ma è un problema annoso, no? I famosi, dove sono finiti i 40 milioni di Pastore? Ma in quei 40 milioni, ricordatevi che c'erano quasi 21 milioni da dover dare come provvigione ai procuratori, sulla cessione di Bala idem, insomma operazioni non grandissime.
Hai citato i nomi di due giocatori, potremmo aggiungerne tanti altri. Nelle riflessioni dei tifosi c'è un argomento che ci accompagna ormai da anni, l'abbiamo proposto anche noi, credo siamo stati i primi un paio di anni fa. Cioè, facendo il calcolo di tutte le cessioni che ha fatto il Palermo milionario, e pochi altri club in Italia e in Europa hanno incassato quanto il Palermo negli ultimi anni, ma come fai ad accumulare 50 milioni di debiti avendo venduto Pastore, Dybala, Cavani, Vasquez, Sirigu e altra compagnia di giocatori che davvero abbiamo cominciato con Toni 10 milioni, Belotti 7 milioni, cifre fuori mercato perché valevano davvero il doppio. Ma come ha fatto Zamparini a creare tutte queste condizioni? Un sospetto ce l'ho, ma non lo posso dire.
E allora, telefonata, dai, stavo leggendo ancora un altro messaggio, ce ne sono tantissimi anche sulla pagina di Facebook. Intanto ci siamo anche messi in contatto con l'ufficio stampa di Alessandro Albanese di Sicindustria Palermo, quindi contiamo di averlo in diretta. Allora, pronto, con chi siamo in linea?
Pronto, ciao, sono Angelo.
Ciao Angelo,
allora,
vai pure.
Io sono stanco delle vicissitudini societarie confuse, chi più ne ha più ne metta, quindi voglio parlare finalmente di calcio giocato.
Evviva!
Vai, vai.
Allora, io, siccome voi avete avuto ospite nelle ultime trasmissioni, ospite telefonico Beppe Accardi, il grande mitico Beppe Accardi, io non sono d'accordo per quanto detto da lui, che dice che quest'anno la Serie B è un campionato mediocre. Assolutamente, non è un campionato mediocre. E innanzitutto bisogna tenere conto che quest'anno le squadre sono 19, quindi già 3 meno in meno lo scorso anno. Secondo me quest'anno Beppe Accardi, secondo me, lui forse non si è reso conto che per quanto riguarda la parte alta della classifica e anche la parte bassa, secondo me è un campionato più tecnico rispetto allo scorso anno. Tingalinei, lo scorso anno c'erano come squadre forti, veramente forti, per la corsa alla Serie A, Empoli, Palermo, Frosinone e Parma. Quest'anno almeno sono sei. C'è il Benevento.
Sono d'accordo.
Secondo me quest'anno il Benevento è l'avversario numero uno del Palermo. Attenzione al Benevento. Io metto infatti in pole position, come tipo una specie di griglia di partenza per la Formula 1.
Vai.
Metto in pole position per la promozione, prima fila Benevento-Palermo, poi staccatissimo di poco, ma di poco veramente, Brescia e Lecce, e poi c'è questo Verona e questo Pescara che non sono sottovalutati. Poi un'ultima cosa, allora, le prossime due partite, signori miei, Venezia e Carpi sono assolutamente da vincere. Perché? Perché poi c'è un trittico di gare, come quello col Pescara all'Adriatico di Pescara, in casa col Verona, e soprattutto quella di Benevento è decisiva. Concludendo, queste 5 sì. partite sono decisive per il Palermo, per la Serie A addirittura. Vi saluto e ciao a tutti.
Ciao, beh, io sono d'accordo, molto probabilmente il discorso è, l'anno scorso è vero, c'erano meno squadre che potevano insomma, concorrere alla promozione diretta in Serie A, il livello era un po' più livellato. Quest'anno sono d'accordo con Angelo, perché secondo me il Benevento è stata tra le squadre, almeno quelle viste al Barbera, che mi ha impressionato di più per similitudine rispetto al Palermo. Cioè il Palermo fisicamente è una squadra, l'abbiamo sempre detto, di giocatori di medio-bassa classifica di Serie A. Poi ci sono delle squadre che sono delle squadre fortissime di Serie B, magari con meno giocatori che sono già pronti per fare la massima serie. Però il Benevento, da questo punto di vista, è quella che più si avvicina alla tipologia di squadra che è il Palermo. Poi è chiaro, quando si andrà in A, sia Palermo che Benevento avranno bisogno di almeno 5-6 giocatori per poter stare, diciamo, tranquilli, ma sono d'accordo. Il Benevento mi è piaciuto molto, soprattutto come prestanza fisica. Il Brescia non ha giocato una delle sue migliori partite qui, ma ha una squadra molto molto quadrata. Devo dire che il Lecce ha giocato bene, forse la difesa del Lecce, peccato per loro, perché la difesa del Lecce, insomma, è il reparto meno strutturato. Per esempio, io a Lecce un Taxidis lo avrei tolto volentieri, avrei tolto anche Maier. Devo dire che mi è piaciuto molto Maier, questo centrocampista sloveno. Dico, ci sono in giro, ecco, così come un giocatore secondo me fortissimo, ma a me è piaciuto molto Ranieri del Foggia, terzino sinistro, grande fisicità, grande intelligenza tattica. Dico, la Serie B quest'anno qualche giocatore importante lo sta tirando fuori.
Io ho visto delle belle partite con il Palermo in campo e senza il Palermo in campo. Per quanto riguarda quello che ci interessa più da vicino, l'ho detto in apertura di trasmissione, Palermo-Lecce per 60 minuti è stata una partita di Serie A. Col Brescia si era visto anche un bel gioco, col Benevento stessa cosa. Nelle ultime settimane, non mi chiedere perché non lo so neanche io, ho seguito le partite del Bologna.
Perché?
Così, perché non lo so perché.
Ti fa simpatia Mihajlovic?
No, assolutamente, però ho seguito le partite del Bologna. Ieri Udinese-Bologna è una partita che non vale neanche un quarto di Palermo-Lecce. Non si capisce come vogliano fare spettacolo in Serie A. Ho visto il Bologna in altre occasioni perdere in casa col Frosinone. Cioè, il Bologna avrebbe perso con 4-5 gol di scarto col Palermo e con il Lecce di sabato scorso, senza dubbio. Allora, spesso diciamo, questo campionato di Serie B è triste, è poco interessante, è livellato verso il basso. Se guardiamo ogni settimana la Juventus e il Napoli, probabilmente poi notiamo grande differenza quando vediamo la Serie B. Cioè, se ci concentriamo a pensare a livello livello medio della Serie B, io credo che sia un campionato comunque abbastanza interessante.
Buongiorno a tutti, sono Pippo. Anche io ho perso la stima e la fiducia in Foschi, o Zampa Foschi lui lo chiama. Mi ero illuso solo per qualche ora che avesse in mano lui tutto, invece è solo un portavoce. Poi potete domandare ad Albanese come mai oggi non ha ritenuto di dare una mano a Dario Mirri, che fine hanno fatto gli imprenditori che erano pronti a corrispondere 1.800.000 euro. Guarda, era esattamente, penso, la prima domanda in scaletta dopo grazie e benvenuto per aver accettato l'invito. Poi vorrei che chiedeste al neopresidente direttore Foschi, ho riuscito a spiegarmelo voi, come avrebbe fatto a scippare le azioni agli inglesi se lui non era attore titolato all'atto della stipula del contratto di compravendita e successivamente nella parte di beneficiario della rottura contrattuale.
L'abbiamo spiegato la settimana scorsa, non c'è stato alcuno scippo. Il Palermo doveva tornare indietro a Zamparini per inadempienze contrattuali. Zamparini non poteva rientrare in possesso
quote
del
alla
Palermo.
De Angeli.
Le quote non sono andate a Rino Foschi, ma sono andate a Daniela De Angeli, ovvero a Maurizio Zamparini.
Pronto? Chi ha chiamato allo 0918434324?
Sì, sono io, sono Vassallo.
Ciao Vassallo. Vassallo. Vai, e di nome come fai?
Niente, io
non fa.
Ci stiamo preoccupando del Palermo di andare in Serie A, ma non ci preoccupiamo che se Palermo va in Serie A, ma con quale società?
Bella domanda.
Per fare la Serie A. Mica ci vogliono soldi per fare come la Serie B, che bene o male ci stiamo, come si dice, tirando i capelli per portare avanti questo finale di campionato. Ma il problema va in Serie A. Con quale soldi?
Questo dovrebbe assicurarlo, garantirlo poi la nuova proprietà. Certamente non possiamo chiedere a quelli presenti oggi.
Ma la nuova proprietà io penso che si occuperà solo di non fare fallire il Palermo.
Ti posso dire una cosa? Io. Ti posso dire una cosa, Vassallo? Sì. Guarda, clamorosamente la cifra adesso certificata dei debiti del Palermo è 47 milioni. 47, sì. Se il Palermo dovesse andare in Serie A, euro più euro meno, la cifra che il Palermo riceverà in un prossimo futuro dai diritti televisivi è circa poco meno quasi quella lì. Allora io mi lancio in una ipotesi, vediamo se ti convince. In questo momento non è necessario tanto trovare chi mette 47 milioni domani, ma è importante che ci sia un interlocutore, un proprietario vero che dimostri alla Lega, alla Federazione la sua solidità economico-finanziaria e che in questo momento dica: benissimo, intanto noi non c'entriamo nulla con Maurizio Zamparini, prendiamo la società e poi, come molti ci dicono, ci sono dei debiti che sono finanziari e dei debiti invece a cui tu devi far fronte subito. Allora la mia sensazione qual è? Siccome il debito, quello reale, è questo di 22.800.000 euro con Alissa per la storia del marchio che scade al 30 giugno del 2019, sicuramente nel momento in cui arriva un imprenditore strutturato o un fondo americano o un cinese, un australiano, un indiano, che però certifichi, signori, io ho la solidità economica e finanziaria di poter far fronte intanto a quelle che sono le spese più immediate, quindi pagamenti degli stipendi, pagamenti delle tasse, nessuna pendenza con i creditori e tutto, poi mi ritrovo questo debito di 22.800.000 euro, che è un debito finanziario, e sicuramente troverò il modo, insieme a chi di competenza, di poter spostare o frazionare questo debito. Mi faccio un esempio, non ho la precisione delle date, ma se il 30 di settembre la Serie A mi dice dei 40 milioni di diritti TV che ti entrano te ne do un terzo, allora io posso prevedere di pagare già buona parte di quel debito di Alissa con un terzo dei proventi dei diritti TV, ma prima serve garantire a Lega e Federazione la solidità della proprietà e soprattutto garantire quindi secondo me noi ci stiamo muovendo verso questa ipotesi, cioè in questo momento serve un interlocutore serio che acquisti i debiti del Palermo, che sono 47 milioni, ma che devono essere letti. Quando ci dicono dietro ad ogni numero del bilancio c'è una sua storia, 47 milioni il Palermo non li deve dare domani. Non so se sono stato chiaro in quello che ho detto.
Sì, no,
perfetto,
stato,
ok.
È stato chiarissimo. Ti do quindi, perché sono
fai, ho una certa. Guarda, io ti do del lei perché mi hai detto solo il cognome, no, Vassallo.
Tu mi fai sentire giovane pure.
Va bene, Vassallo, ti do del tu.
Io dico che Palermo per adesso è come una bella ragazza. Tutti mi vogliono e nessuno mi sente.
grazie per aver chiamato.
Ciao.
Abbiamo parlato di Serie A e buona giornata a te. Allora, Serie A, allora.
Dimmi, Tutone.
Mondo Cristiano, la nostra rubrica per chi crede nella Serie A. Allora, Cristiano Ronaldo, vediamo subito l'immagine, povero Meret, perché si dice che Rocchi abbia fischiato un rigore perché non c'era fondamentalmente. Allora, secondo me è stato uno, Meret, Ronaldo si tuffa, allora partiamo da quello, Ronaldo si tuffa, è stato anche bravissimo a muovere la gambetta destra, però obiettivamente Alessandro, l'intervento di Meret sul retropassaggio killer è stato anche un po' goffo.
Vado oltre questo argomento, essendo nota la mia simpatia per la Juventus.
Esatto, vabbè.
La cosa triste è che da 8 anni non ci sia campionato in Italia, nonostante le altre grandi provino ad impegnarsi. Si impegna il Napoli, si impegna la Roma, si impegnano le milanesi, ma non c'è campionato da 8 anni. Questa è una cosa davvero strana e bisognerebbe imparare a gestire meglio le spese, a gestire meglio gli organici, perché anche quest'anno, oggi siamo a 16 punti di vantaggio, ma anche se ieri avesse vinto il Napoli, lo scudetto a fine campionato lo vanno a mettere
sempre
lo stesso sulle maglie della Juventus. E allora non c'è campionato da 8 anni, non c'è divertimento. A gennaio, a febbraio già sappiamo già chi vince lo scudetto. Il calcio italiano sta perdendo molto appeal per questo motivo. Si gioca per il secondo posto, è una lotta molto interessante per il secondo, per il terzo, per il quarto posto, per non retrocedere, ma il primo posto da 8 anni è della Juventus. Agli altri, a quelli che inseguono, il compito di trovare una formula vincente o comunque che limiti i danni, perché arrivando sempre secondi avranno anche dei grandi problemi economici, quelli che stanno spendendo senza ottenere nulla di buono.
Oggi è il 4 marzo del 2019, 12 mesi fa se ne andava Davide Story e quindi era doveroso, un po' come hanno fatto tutti nei campi di Serie A, al 36° minuto, insomma, scene molto 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 belle, abbiamo visto Ilicic in lacrime, anche nel derby di Roma, uno stadio commosso a San Siro, c'erano per Milan Sassuolo veramente tantissime persone, a Story.
Una storia che ha colpito tutti e che continua a colpire anche per l'affetto che le tifoserie di tutti gli stadi, tutti i calciatori continuano a manifestare stima per un personaggio che io non conosco, ma evidentemente era straordinariamente bello da frequentare dal punto di vista umano, perché c'è, non è il primo morto del calcio, però davvero ha aperto una breccia nel cuore di tutti. Vedere Ilicic che piange in campo ti dà il segnale di quello che sto appena dicendo. È davvero unire tutte le tifoserie. Guarda, non ci sono riusciti neanche i morti dell'Eisel, perché ci sono ancora degli imbecilli e quando si gioca contro la Juventus si inneggiano all'Eisel. Davide Astori è riuscito a fare quello che neanche i morti dell'Eisel hanno fatto, il che significa che era uno straordinario personaggio. E poi, avendo fatto questo esempio, non mi tiro indietro dicendo che chi inneggia all'Eisel è davvero un grandissimo imbecille.
Ricordiamo, Juventus applaudita nel giorno dei dei funerali a Firenze dai tifosi della Firenzia. Ti faccio vedere Mario Balotelli, non c'è posta per te, di Maria De Filippi, dove ha regalato un'auto a un amico di Pio Amedeo, ma guarda che ha fatto. Allora, Marsiglia Saint-Étienne, a parte fa un gol pazzesco, poi ve lo ricordate, già Totti l'aveva fatto un'altra volta, fino a quando era in attività, lui si farà dare un cellulare e dice ai compagni: aspettate un attimo che preparo la storia di Instagram, ecco, sorridete, siamo su Instagram, ecco qua, eccoli qua, la storia su Instagram dei giocatori del Marsiglia. Adesso io non lo so, però mi ha fatto sorridere questa, cioè,
sì, mi fa sorridere pure. Io ritengo che Balotelli sia un giocatore di grandi numeri, di grandi qualità, ma a me non è mai piaciuto, perché non mi faccio abbagliare dal colpo di fulmine, dal gioco bellissimo, dal colpo di tacco, dal gol straordinario. Valuto un calciatore per il rendimento che offre alla sua squadra nella globalità del campionato, nella globalità dell'impegno stagionale, e lui non è uno che ha grande costanza, poi fuori dal campo fa quello che vuole. Insomma, il fatto che cambi squadra frequentemente, che sia passato al campionato francese e non in una squadra di primo livello europeo, mi fa capire che comunque non cambia mai, è sempre quello, è un incompiuto, non è un campione.
Ci fermiamo per la pubblicità, poi gli ultimi 4 minuti di trasmissione insieme a Fulvio Viviano. Allora, pubblicità, fra poco. Siamo in linea con Fulvio Viviano. Buongiorno Fulvio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Oggi operazione particolare con questo capo ultra della Juventus, insomma, pescato, questione di droga, ma non ne parliamo. Buon lavoro, so che ti occupavi di questo. Palermo Calcio, noi abbiamo detto questo, adesso in un minuto, sempre la nostra pillola con te Fulvio. Deve arrivare uno che deve essere creduto che paga, come diceva Franco Sensi, cioè alla fine i debiti sono 47 milioni, però non è che tu ti devi versare domani, cioè non so se tu sei di questo avviso, no?
Sì, non li devi versare domani, però diciamo che la piazza è appetibile e se i risultati sono quelli che ci sono stati sabato, continua ad essere una piazza appetibile. Il problema è capire quanto i giocatori terranno psicologicamente con questa situazione societaria, perché ricordiamo che il 15 c'è l'altra scadenza, sicuramente ne avete parlato, io purtroppo non ho potuto ascoltare la trasmissione.
Sì.
Il 15 c'è un'altra scadenza e pende tra l'altro una spada di Damocle, perché secondo indiscrezioni, se non dovessero essere pagati gli stipendi o comunque le scadenze del 15 marzo, la procura potrebbe intentare una nuova istanza di fallimento. Quindi diciamo, sono notizie abbastanza destabilizzanti per un ambiente che già di fatto è destabilizzato di suo per tutto quello che sta succedendo ormai da, possiamo dire, da 2 anni a questa parte.
Fulvio, sono notizie destabilizzanti, ma sono anche notizie che confermano che Zamprini è spalla al muro, e sono notizie relativamente anche alla conferma degli arresti domiciliari, che è giunto il momento che venda, e quindi c'è una necessità anche per lui di accelerare. Prima scherzava, adesso deve vendere seriamente. Io penso che sia così.
Ma lo faccia e che lo capisca soprattutto, perché se non lo capisce siamo veramente nei guai come società calcistica. Io mi auguro che lui questa cosa l'abbia capita, ritengo che avrebbe dovuto capirla già diversi mesi fa, non lo ha fatto. Speriamo che questa volta, diciamo, abbia più senno, sia più assennato rispetto a tutto quello che sta succedendo.
Assennato, mi ricorda un terzino sinistro del grande Palermo, che ricordiamo con grande affetto.
Pietro Assennato.
Fulvio, ci sentiamo noi martedì prossimo, perché noi giochiamo lunedì sera con il Venezia, quindi non andiamo in onda lunedì, ma andremo in onda martedì. Adesso ti invito a guardare il Ciolo Docet e il Dementi di oggi. Alessandro Geraci, con questo saluto Fulvio Viviano, saluto Alessandro Amato, ci vediamo lunedì con te alla partita sul 13 alle 20:45
con Marcello Mordino, Paride Benassai e tante altre belle sorprese.
Luigi Vitale, ciao da Vibida Radio Med 91.3, il podcast fra poco su radiomed.fm. Ion Sfameli con il suo gong, lottatore di sumo che dà la chiusura della trasmissione. Allora, Dementi con Alessandro Geraci, ci vediamo martedì, ciao.
Metodi efficaci per parare, volume 1. Mettere sempre prima il corpo. E il mister che fa? Panino offerto a tutti. Il gesto educatissimo del Ciolo Simeone ha fatto il giro del mondo, fino ad arrivare a Taranto, dove un anziano signore lo imita. Ce lo ricordavamo più giovane.